Libri, storie, idee.
Sarebbe comodo crederla sempre manifesta, ben riconoscibile, spalancata sulle nostre vite in tutta la sua potenza. Sarebbe bello sapere quando sta per arrivare, trovare l'oroscopo perfetto, riconoscere quel ticchettio di fondo nelle nostre giornate che segna un conto alla rovescia inesorabile. E invece, la tragedia, fin troppo spesso si nutre di discrezione. Quando capiamo che è stata lei a citofonare, è ormai troppo tardi. Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice, il nostro magazine settimanale dedicato ai libri. Io sono Rachele Bianchiporro, con me alla regia tecnica c'è Beniamino De Ritis e lo avrete capito, oggi parleremo dell'ineluttabile, degli appuntamenti con il destino. La tragedia, dicevamo.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuta a prendermi?
È già da molto che ti cammino a fianco.
Me ne ero accorto.
Sei pronto?
Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo.
Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua.
Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so, l'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Forse anche la morte può commettere un errore.
Per quale ragione vuoi sfidarmi?
Te lo dirò se accetti.
Avanti allora.
Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita.
Questo era naturalmente il protagonista del Settimo Sigillo, il film di Ingmar Bergman, in cui un cavaliere gioca a scacchi con la morte. E certo, non arriverei a chiamare questa visione consolatoria, però quello che vedremo insieme oggi è che le sfumature della tragedia sono spesso molto più quotidiane di una chiamata così solenne. Perché l'appuntamento con il destino non è solo un evento che ci segna in modo definitivo. È quella vertigine che ci fa vacillare, che ci costringe a guardare il mondo da tutta un'altra prospettiva. E a volte, certo, arriva in modo clamoroso, con un boato che ricorderemo per sempre, un disastro che travolge tutto, come nell'ultimo libro di Begonia Feijó-Farinha, che ci porta nella Genova delle esistenze sfiorate dal crollo del Ponte Morandi. Ma spesso è un mutamento quasi impercettibile, un movimento invisibile che ci travolge, ci cambia, ci trasforma. Ad esempio, una sedicenne scopre di covare tutto l'odio possibile per il nonno malato e con quella consapevolezza si trova a fare i conti con la sua vita adulta. E questo sarà il nostro secondo incontro di oggi con Tutti i chiaroscuri di Giulia Lombezzi. Oppure, ancora, la tragedia arriva quando il velo si squarcia e la realtà si impone senza chiedere il permesso. Anche con qualche reminiscenza shakespeariana, che torna ad affacciarsi nelle pieghe apparentemente tranquille di una famiglia moderna. E questo è il romanzo d'esordio di Flavia Gasperetti, che oggi affronteremo da un doppio punto di vista, sia con la recensione di Mirador che incontrando l'autrice. Insomma, mettetevi comodi, oggi con la tragedia ci tocca davvero fare i conti. E allora cerchiamo anche di sdrammatizzarla un po' in musica. You better start praying.
Not sure if you heard, your girl's been hanging around. All those nasty boys on the other side of town. She's got her arms around her neck. Better put your girl in check. You better stop praying. She's gonna right another wrong. Better find a good way to set your girl straight. Better get on the ball, boy. I think it might be too late. She's got your plot done up and fixed. And your farewell date is picked. You better stop praying. She's gonna rotten up around. Better stop praying. She's gonna rotten up around. She had nothing but trouble. Had nothing but trouble going on. Now she's gonna eat you alive. I'm talking all that jive. You better stop praying. She's gonna rotten up around. Make you leave. I just hear you.
right from the very start. You better stop praying, she's gonna write number wrong. Listen to me, you better stop praying, she's gonna write number wrong. I don't declare, better stop praying, she's gonna write number wrong.
Come si vive a 4 giorni da una catastrofe? Com'è la vita di chi si avvicina alla sciagura e non lo sa, di chi si affaccenda dietro alle proprie piccole giornate e cavalca un ticchettio di conto alla rovescia che confonde con il rumore di fondo? È questo a muovere il nuovo libro di Begonia Feijó-Farinha, pubblicato da Gabriele Capelli Editore, in cui le vite di 5 personaggi si sfiorano e a tratti intrecciano come onde di passaggio a poche ore dal crollo del Ponte Morandi di Genova. E come onde di passaggio è proprio il titolo di questo romanzo, che segue vite piccole, minute e drammaticamente reali. Un libro che si muove tra i bordi sottili dello sgomento senza mai mostrare il suo volto più appariscente, però lasciandone sentire tutta la forza. L'ineluttabile è un movimento che scava nelle vite e che lascia cicatrici. E chissà allora che questo riflettere sul quasi non debba e voglia anche segnarci qualcosa, come lettori. Buongiorno, Begonia Feijó-Farinha.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, giro subito a lei in questa domanda che mi stavo facendo. I libri devono servirci a vivere in modo diverso, a pensare in modo differente a come passa il tempo delle nostre giornate?
Ah, domanda difficile questa. Mi piace pensare che possano farlo, ma non ne sono del tutto sicura. Forse è la speranza che ci tiene attaccati a questo mestiere dello scrivere in qualche modo. Pensare di dare una luce nuova o di mettere sotto luce nuova un quotidiano che può essere normalissimo, ma che ha sempre un'importanza all'interno dell'insieme, diciamo.
Lei è nata in Galizia, è arrivata in Ticino quando aveva 12 anni, da tempo vive in Valposchiavo, dove si occupa anche di un bel festival letterario. Tra l'altro, come mai in tutto questo, allora, nel suo ultimo romanzo arriva Genova e quella sciagura atroce che tutti ben conosciamo dalle cronache?
Allora, Genova arriva perché in realtà quello di Genova era un ponte che io percorrevo abbastanza spesso fino a quell'anno, perché mio marito abitava in Toscana, sua madre stava a Ovada, che è all'inizio del Piemonte dopo la Liguria, e un ponte che improvvisamente non c'era più, tra l'altro all'interno di giorni in cui noi avremmo dovuto passarci, quindi semplicemente lo spostamento di 24 ore di un viaggio ha fatto sì che noi non fossimo sul ponte poche ore prima o che ci saremmo dovuti passare poche ore dopo, insomma, quel lasso di tempo molto sottile. E mi sono subito chiesta innanzitutto quante persone come noi quasi erano sul ponte, poi non c'erano state, e poi in che modo un dramma del genere entra nelle vite delle persone normali, delle persone diciamo non direttamente coinvolte. In che modo un dramma del genere entra nelle vite delle persone?
Sì, infatti vorrei specificare subito che qui non si tratta di ricostruire il crollo, o insomma non c'è la sciagura di chi è coinvolto direttamente da quell'evento, ma c'è lo sfiorare, no? In qualche modo quella tragedia. E però le chiedo anche questo, dov'è il limite tra il cavalcare in qualche modo la letterarietà di una tragedia e invece l'indagare in profondità quello che un fatto di cronaca così importante scava in noi?
Diciamo che c'è un motivo per il quale io non ho voluto parlare né delle vittime né delle persone che comunque in qualche modo sono rimaste coinvolte nel crollo, e questo è, da una parte mi interessa meno, diciamo, come autrice, perché è più interessante per me creare delle vite. E soprattutto anche perché trovo molto voyeuristico, però questo è un mio punto di vista, c'è chi lo fa e lo fa molto bene, tutto il rispetto per il lavoro di chiunque, ma non è per me di andare a indagare le vite di chi ha subito con un dolore così grande, e quindi non volevo introdurre questo, non volevo introdurmi nelle vite di chi ha già sofferto, ma volevo, alla fine quello che volevo, che è un po' quello che voglio sempre quando scrivo, è raccontare le vite dei singoli normalissimi e con i loro dolori, con i loro conflitti, con le loro gioie, con i loro sogni. Questo è un po' l'obiettivo che mi pongo in qualche modo quando scrivo, che le vite degli altri come sono fatte, cosa devo fare per entrare nella testa degli altri e provare a creare dei personaggi che siano verosimili e che sono molto distanti da me. la tragedia avrebbe potuto essere qualunque altra tragedia, al punto che c'è stato un momento in cui non volevo nominarla, non volevo nominare la città, quindi avrei scritto il testo in un altro modo, perché ci ho pensato molto a lungo prima di scriverlo, o avrei usato un'altra tragedia. Mi sono posta tante domande, e poi però i personaggi sono proprio nati all'interno di un paesaggio genovese, quindi ho deciso di mantenere l'idea originale.
Certo, tanto più che, come ci ha appena raccontato, quel paesaggio lei ben lo conosce, no? E quel passaggio l'ha compiuto tante volte. In effetti lei ha compiuto una sorta di immersione a carotaggio nella vita di questi cinque personaggi nei giorni che precedono il crollo del ponte. Come è nata questa idea, appunto, di racconti brevi, di queste immersioni a flash in queste esistenze che si toccano, a tratti si intrecciano, ma più che altro si sfiorano, direi, tra di loro, in quei dintorni?
Ma l'idea è nata un po' da sé, cioè io sapevo di voler introdurre una serie di personaggi diversi fra loro per estrazione sociale, età, genere, lavoro, eccetera, e nel momento in cui mi sono messa a fare un micro schema dei personaggi, ok, quali sono i lati oscuri di questi personaggi, che età, dove abita, che tipo di percorso, di famiglia, sono nati un po' da soli. E poi scrivendo le loro storie si creavano dei momenti dove entrava in modo naturale un altro personaggio. L'immersione a carotaggio l'ho fatta anche in realtà nella città stessa, perché appunto io la conoscevo da turista, e poi quando il libro era già in una buona fase di scrittura ho deciso di fare un periodo di residenza artistica, diciamo, a Genova, in modo da poter guardare le persone, guardare le strade, capire, respirare i colori, i rumori, e da lì i personaggi, forse osservando le persone, hanno cominciato a incrociarsi fra di loro.
Quindi diciamo sono nati prima i personaggi e poi l'intreccio in qualche modo ha preso vita da sé, quindi lei li struttura,
sì,
proprio i suoi libri con uno studio quasi scientifico prima.
Allora, non tantissimo, perché ci sono veramente scrittori che sono bravissimi a fare uno schemino, a veramente lavorare su una scaletta. Questo romanzo è diverso da qualunque cosa io abbia scritto prima, anche per la genesi che ha avuto, e quindi sì, per la prima volta mi sono proprio messa lì e ho creato come prima cosa la descrizione sintetica di tutte le caratteristiche dei personaggi. E poi, finito questo, ho cominciato a scrivere. Di solito faccio la ricerca prima e poi scrivo, invece questa volta prima ho scritto e poi ho fatto la ricerca. È una scoperta anche per me questo testo, lo sono un po' tutti, ma questo particolarmente.
E io devo ammettere che sono rimasta anche molto colpita da un aspetto che non so se sia una citazione diretta, adesso lo chiedo a lei, perché quando si è parlato del Ponte Morandi, soprattutto negli ultimi anni, insomma, nel ripercorrere quella vicenda, io mi sono sempre ricordata di un grande romanzo che oggi è un po' dimenticato, di Thornton Wilder, Il ponte di San Luis Rey, e anche lì si parla di un altro ponte crollato, siamo nel 700, cade il ponte che collega le città di Cusco e Lima, e il protagonista, che è questo Fra Ginepro, si interroga sulle esistenze proprio di cinque vite che lì sono state spezzate dal disastro, no? Cercando di ricostruirle, e lui cerca di capire se ci sia un destino in realtà a guidare le esistenze. Allora, prima di tutto vorrei chiederle se c'è un riferimento a quest'opera o se è una casualità.
Allora, devo confessare che non avevo letto questo romanzo, non ho ancora letto questo romanzo, ma un libraio che conosco da molti anni, quando ha letto la presentazione del romanzo, ma era, penso, settimana scorsa, che mi ha scritto: ah, mi ricorda tantissimo questo romanzo, quindi adesso siete in due, io devo andare a leggerlo assolutamente.
Beh,
per
consigliatissimo per tutti.
Ignara, cioè, dall'esistenza, e mi ha detto appunto invece che lì erano le vittime, lui va in qualche modo a indagare se c'è un destino, come una motivazione del perché proprio loro. Sono molto curiosa di leggerlo.
Certo, perché è proprio speculare, no? Perché qui invece, l'abbiamo già detto, c'è chi resta fuori anche per un soffio da quel disastro, però il tema del ponte che crolla è anche un po' metaforico, credo, in qualche modo. Cioè c'è la ricerca dell'appuntamento col destino?
Sì. Diciamo che quello c'è un po' sempre, no? Le nostre vite sono una serie di avvenimenti che in qualche modo, in qualunque momento, potrebbero avere un incontro con il destino, ed è quello che un po' i personaggi vivono, alcuni in maniera più forte, altri, soprattutto penso a una a cui gli eventi dell'esterno la toccano relativamente, perché lei è dentro nella sua vita ed è molto centrata, è molto in chiaro, sa dov'è, si è conquistato il suo posto nel mondo, diciamo. Ma gli altri sì, hanno questo incontro col destino possibile in ogni momento. Penso anche, per esempio, al momento in cui Sandy va a fare la passeggiata con la mamma, chiamiamola così.
Sandy è una ragazza, ecco, che ha una mamma con una grave depressione e che cerca di smuoverla dal torpore in tutti i modi possibili e, diciamolo, immaginabili.
Sì, esatto, immaginabili, quindi con la sua immaginazione. E poi lei però incontra delle persone che, voglio dire, egli non è piccola, però incontra le persone che in qualche modo la riportano alla sua vita di prima. Siamo tutti, ci sono sempre dei piccoli momenti nelle nostre vite che ci riportano a riflessioni o che ci permettono di fare un passo avanti e che costituiscono in qualche modo il nostro destino, se così lo vogliamo chiamare, o casualità, che però determina gli eventi.
È chiaro che poi i personaggi non hanno il sentore, naturalmente, nessuno lo ha mai, delle tragedie che sono dietro l'angolo. I suoi personaggi non sentono questo ticchettio sullo sfondo, no, di conto alla rovescia, che invece il lettore, sapendo già di che cosa si parla, anche perché insomma si cita fin dal retro della copertina, no, la tragedia del Ponte dei Morandi, percepisce fin dalla prima pagina. C'era anche un gioco un po' di tenerci sulle spine, lo chiedo da lettrice?
Ma diciamo che è una cosa che mi piace fare. Allora, spesso nei libri i personaggi sanno cose che i lettori non sanno e poi i lettori le scoprono man mano. E questo c'era anche nel mio precedente romanzo, Per una fetta di mela secca. Il lettore dall'inizio sa cose che i personaggi non sanno. Mi piace invertire in qualche modo, capovolgere questa regola per la quale il lettore deve leggere per sapere quello che il personaggio ha nella testa o quello che il personaggio conosce e man mano scopre delle cose. Invece, sia Per una fetta di mela secca che adesso in Come onde di passaggio, l'idea è: io lettore so una cosa e adesso seguo con ansia questa storia fino al momento in cui anche il personaggio la saprà e come questa cosa sorprenderà e coglierà il personaggio.
Infatti l'ho ritrovata, no, questo punto di domanda anche in quel verso di Dino Campana, spietato, verissimo, che lei mette in esergo. Ombre di viaggiatori vanno per la superba, terribili e grotteschi come i ciechi. Quindi siamo un po' tutti dei viaggiatori ciechi in qualche modo?
Sì, infatti ho proprio letto più volte Genova di Dino Campana per scegliere i versi giusti e alla fine mi sono detto, una volta scritto tutto il testo, mi sono detto sono questi, perché loro sono questo, sono come ombre che fanno parte di qualcosa di più grande e sono un po' grotteschi e ciechi perché loro non sanno cosa sta per accadere loro.
Come nessuno di noi, no? In fondo,
esatto,
sa che cosa ci accadrà e questo ci accomuna a queste esistenze davvero minute, davvero ben dettagliate, no? Di queste immersioni a carotaggio, beh, abbiamo detto di questa ragazza Sandy con la mamma gravemente malata per una depressione, ma poi c'è un uomo dalla vita perfetta e compiaciuta, però con quanto sforzo lo è, e poi c'è una donna solitaria molto affezionata al suo gatto, c'è un papà separato, c'è un giovane uomo che vorrebbe ricominciare la sua vita altrove, però ha molta paura di fare questo salto, e proprio per questo mi viene da dire che ognuno abbia un po' dentro di sé anche un ponte che deve cadere pur con tutto il dolore per cercare di provare una scossa in qualche modo.
Sì, diciamo che tutti loro, tranne un personaggio che poi è quello che chiude il romanzo, hanno un ponte o che deve cadere o che devono avere il coraggio di attraversare, cioè di andarci sopra e passare dall'altra parte. E in qualche modo il crollo del ponte, quello fisico, attua in loro alcune cose per cui ci sono dei cambiamenti o non ci sono dei cambiamenti, ma si ha una consapevolezza più chiara su dove si sta.
C'è un personaggio al quale è un po' più affezionata qualcuno, perché poi a volte credo che capiti sia umano, no?
Sì, 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 Marisa, la barista, sì, è il mio personaggio del cuore.
Beh, molto centrata e molto sicura anche, perché il passato di Marisa torna a bussare alla sua porta, ma lei decide invece di non attraversarlo, quel ponte.
Esatto, perché lei è andata oltre prima. Lei è andata oltre prima che ribussasse. Ed sì, è poi in fondo anche il personaggio che non crolla in conseguenza del crollo. Lei è molto in chiaro anche sulla verità delle cose, del mondo.
È certo che la tragedia cambia comunque gli occhi di tutti i protagonisti, no? Che lei ci racconta, chi più chi meno, questo ce l'ha anche già svelato. Però io devo dire, ho trovato anche qualcosa di minimale perché la narrazione prosegue per poco, no? Dopo il crollo, ma prosegue e nel far proseguire quelle vite anche con la quotidianità che tutti noi proviamo di fronte a tutto quello che attraversiamo, incrociamo, leggiamo sui giornali, vediamo alla televisione. E sì, sono sciagure che di sicuro cambiano qualcosa in noi, ma poi la vita continua come la stavamo pianificando. È stata una scelta deliberata, anche un po' cinica, del, insomma, farci capire che sì, poi ci disperiamo, ma poi andiamo avanti, oppure una scelta di luce che arriva nonostante tutto?
Ma è una scelta, sì, di luce e di speranza, che in qualche modo i disastri accadono. Chiaro, è molto facile, diciamo, per persone non direttamente coinvolte. Ovviamente questo discorso che io faccio ora non vale per le vittime. Lì le vite, certo, delle vittime, delle famiglie delle vittime sono stravolte per sempre, ed è un discorso del tutto diverso, dentro il quale io non mi addentro neanche come autrice. Però il discorso è chiaramente quello, cioè le cose accadono e noi, se non siamo morti, dobbiamo andare avanti. E andiamo avanti, la mattina ci alziamo e facciamo colazione.
E nonostante tutto dobbiamo prendere il coraggio di attraversare i nostri ponti interiori, allora.
Eh sì.
Grazie, grazie di cuore, allora, Begonia Feijóo Farina, per essere stata con noi.
Grazie a lei, grazie mille e buona giornata.
Ricordo a chi ci ascolta ancora una volta il titolo del libro, Come onde di passaggio, Gabriele Capelli, editore.
Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi ad un tratto e sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato e poi l'hai liberato. Pazzo il mondo, pieno d'incertezza, nella miseria tu sei l'unica ricchezza, perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome sui muri di quartiere, sul vetro di un portone. Come lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo, senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore. Se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere, do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato da questo sguardo triste che un giorno è ricambiato, era nel fresco di una sera, sul giglio dell'estate, ricordi che risate. Caro il mio amore, mi stringi che fai male, non voglio più sapere, non voglio mai imparare, ho tutto quello che mi serve, i tuoi capelli sul cuscino, vederti da vicino. Pieno d'amarezza, pazzo il mondo, pieno d'incertezza, pazzo il mondo, senza una carezza.
Pazzo il mondo, davvero, lo diciamo anche noi con il duo Musica Nuda, che ci riporta anche con leggerezza al nostro percorso di oggi, la tragedia. E la tragedia non è mai solo una questione di tempo, è più qualcosa che ha a che fare con la percezione, perché il dolore che ci accompagna non sempre è immediato, non sempre è chiaro, eppure rimane in qualche modo costantemente sotto la pelle, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Ecco allora che i crolli possono essere anche qualcosa di molto interiore e nascosto, come avviene alla protagonista di L'estate che ho ucciso mio nonno, di Giulia Lombezzi, pubblicato da Bollati Boringhieri. Una protagonista fatta di tanta voglia di vivere, di tanta voglia di amare, ma anche di tanta rabbia, di tanto odio per un anziano parente che lei dovrebbe rispettare e che invece si rivela un mostro, rischiando di trasformare anche lei in qualcosa di simile. Siamo dalla parte del romanzo di formazione, ma qui bisogna dirlo, il confine con il romanzo di deformazione è molto sottile, e proprio come nella vita di tutti i giorni, questi due apparenti opposti, diciamo così, finiscono poi per viaggiare pericolosamente vicini. Giulia Lombezzi, buongiorno, benvenuta, è un piacere averla con noi.
Buongiorno, è un piacere mio.
Parliamo di questo L'estate che ho ucciso mio nonno, che io ho trovato essere un po' una sorta di appuntamento con la tragedia di crescere, mi viene da definirlo, però questo lo voglio chiedere a lei, è più una tragedia crescere o è più una tragedia essere diventati ormai grandi?
Beh, è molto bella la definizione che hai trovato, cioè un appuntamento con la tragedia di crescere, sì, mi ci ritrovo molto e ci ritrovo molto le vicende che vive il personaggio di Alice, perché a 16 anni, insomma, a meno che non si sia in una condizione particolare, non si tende a pensare molto al corpo che si deteriora, all'imminenza della morte, a quelli che sono, insomma, i problemi della terza età. E invece lei si ritrova davanti innanzitutto alla tragedia di essere anziani, se la ritrova improvvisamente in casa incarnata in questa figura del nonno che è carnefice, ma è un carnefice molto sofferente. La tragedia di crescere lei la vive nel momento in cui si rende conto che da adulti è molto difficile, se non impossibile, liberarsi di certe dinamiche.
Eh sì, perché magari spiego meglio per chi ancora non è arrivato al libro. Siamo passati al tu, possiamo darci del tu, direi, a questo punto.
Assolutamente.
La protagonista del tuo libro ha il nome proprio del nostro programma, Alice, è una ragazza, 16 anni, di punto in bianco si trova ad accogliere in casa il nonno malato, per l'appunto. E tutto cambia, tutti gli equilibri cambiano e la mamma di Alice cambia soprattutto in un modo che ad Alice sorprende e provoca una grande rabbia, forse è questo il sentimento predominante.
Sì, decisamente, perché lei viveva, Alice viveva in una condizione di quiete e di relativa serenità e le andava molto bene. Alice è un personaggio statico, è un personaggio che non ama le grandi avventure. A lei piace starsene in casa a leggere i fumetti oppure passare il tempo con i suoi amici. Insomma, non è una che si metterebbe in cammino verso chissà quali avventure. Quello che la fa arrabbiare e quindi che come personaggio la mette in moto è il fatto che questa quiete che lei ha nel vivere da sola con la mamma, perché appunto i genitori sono separati e la sorella vive all'estero, questa quiete viene rotta dall'arrivo di questa figura che, per quanto debole e anziana e sofferente, in realtà instaura una specie di regime emotivo all'interno della casa. Le abitudini cambiano, c'è la televisione accesa tutto il giorno, sia in sala da pranzo che in salotto, perché lui la vuole sempre vedere, la casa viene impestata dal fumo delle sue sigarette perché lui non può stare senza fumare e tutta l'attenzione della madre di Alice viene risucchiata dalle necessità di questo uomo anziano che è molto restio all'idea di anche assumere degli aiuti, di prendere dei badanti, delle badanti.
E con chi è più arrabbiata Alice, secondo te? Con il nonno, con la mamma, con il mondo?
Questa è una bella domanda. Le è più facile essere arrabbiata col nonno, perché col nonno non ha neanche, né ha mai avuto un grande legame. Quindi la rabbia più immediata e più facilmente gestibile è quella contro il nonno. La rabbia contro la mamma è mescolata inestricabilmente con un dolore lancinante per lei, che è il dolore di vedere qualcuno che si ama alla follia intrappolato in una condizione di sofferenza.
Io tra l'altro ho sentito in una tua intervista che tu Alice l'hai incontrata, la vera Alice.
Diciamo che quantomeno per quanto riguarda l'aspetto esteriore sì, nel senso che un giorno sono andata a fare un laboratorio in una scuola media di scrittura e c'era questa ragazza seduta in un primo banco con accanto un romanzo di Carrisi e l'aria tenebrosa e sarcastica, e quindi ogni volta che penso fisicamente ad Alice penso a lei, che infatti si chiamava così. So che l'immagine fisica arriva da quell'incontro lì e anche il tipo di energia, appunto un'energia vivace, polemica, però anche poco per bene. Alice è antipatica, è pigra, controlla in maniera molto caotica la propria libido, è un personaggio pieno di zone d'ombra, pieno di zone non confortevoli e volutamente, insomma, ho creato qualcuno che fosse una persona con tutta la luminosità e lo schifo che ogni persona si porta dietro.
Infatti mi sembra anche di poter dire che hai avuto a che fare abbastanza, no, con la generazione Z, come si chiama, quindi con quella fascia di età che è molto ben rappresentata in Alice e nei suoi amici, perché poi in quel mondo mi viene da dire che l'amicizia batta di sicuro gli amori, ma anche un po' la famiglia in qualche modo. La famiglia la si vuole salvare, gli amici cercano di salvare noi.
Sì, uno dei pregi di questa generazione, appunto, una delle cose che mi hanno insegnato è questo grande valore che danno all'amicizia, mentre per quanto riguarda i rapporti sentimentali, almeno le persone con cui ho avuto contatto io, c'è, come dire, una certa circospezione. E Alice, in questo senso, arriva anche lei da questo tipo di dinamica, cioè è interessata all'altro sesso, però diciamo che per Alice il rapporto col mondo maschile in generale, con i sentimenti e col sesso, è più come andare all'IKEA e provare vari salotti e divertirti e immaginare che siano casa tua, invece gli amici sono casa sua.
Però, pur con tutti gli errori e le zone d'ombre di Alice, che è la protagonista, lo ripeto il titolo di L'estate che ho ucciso mio nonno, e poi in che modo questa uccisione avverrà, naturalmente lo lascio anche al piacere di chi leggerà il libro. Non si tratta di un giallo, mettiamolo in questi termini. Però ho trovato anche una grande fiducia in questa generazione da parte tua come autrice. E qualche giorno fa sul Corriere della Sera ho letto un'intervista a Walter Siti, della quale mi sono annotata una frase perché l'ho trovata così vicina. Lui diceva: mi ostino a pensare che sono gli adulti ad avere bisogno di un'immagine così fragile dei ventenni, qui siamo ai sedicenni, perché non potendo migliorare il mondo pensano almeno mi occupo dei miei figli, come se fosse
Wow.
l'unica attività non narcisistica che possano permettersi. Insomma, abbiamo un po' bisogno di cercare di salvarli, però in fondo siamo molto distratti come gli adulti del tuo libro?
Wow, vabbè, sì, Walter, è stato tra l'altro uno dei miei insegnanti più amati ed è tuttora un grandissimo punto di riferimento, quindi insomma mi fa molto piacere sentirlo spuntare così. Il fatto è che spesso, vabbè, per fare notizia, no, si tendono a sottolineare solamente gli aspetti negativi di una compagine, di un gruppo, di una generazione. Però invece quello che non si racconta abbastanza, secondo me, sono tutti gli aspetti positivi, tutti gli aspetti nei quali si sono emancipati. Faccio qualche esempio, il rapporto col lavoro. Adesso alcuni di loro stanno per entrare o sono entrati già nel mondo lavorativo, no? Ci sono stati titoli ipercatastrofisti che dicevano: ecco, i giovani non vogliono più lavorare, non accettano i salari, rifiutano i lavori, sono loro che con colloqui di lavoro sono quelli più demanding, no? Sono quelli che hanno più pretese, però tutte queste pretese sono le pretese di avere un salario dignitoso, di essere trattati bene e di fare dei lavori dove non si sentano umiliati o demansionati. Cioè, sostanzialmente questa generazione rifiuta il concetto di gavetta, cioè di svolgere per tanto tempo delle mansioni molto basse, che è un concetto che comunque viene dal mondo militare, che è un concetto che ha tanti di quegli anni ormai, che forse ha senso pensare che potrebbe esistere un approccio al mondo del lavoro improntato anche alla cura delle relazioni fra esseri umani e all'equità e alla giustizia salariale, oltre che all'iperprestazione. E quindi, appunto, è ammirevole, cioè la loro richiesta di cura non è sintomo di una fragilità maggiore, secondo me, ma di una consapevolezza maggiore. Sono nati e si sono beccati in piena faccia e in piena giovinezza una pandemia, delle risibili crisi economiche, due piccole guerre da niente, quindi sono nate queste persone in un contesto di grande precarietà e avvertono anche la precarietà lavorativa che circonda e che colpisce anche le generazioni prima, e quindi è chiaro che poi gli passa la voglia di pensare di sacrificarsi così tanto.
Beh, insomma, diciamo che questa situazione spiega anche le tante zone d'ombra, no? Diciamo, per tornare al libro, anche solo dei tuoi personaggi, no? Proprio il contesto in cui questi ragazzi nascono, crescono e vedono muoversi i propri genitori. E spiega anche però forse la fragilità adulta. E rispetto ad Alice che guarda sua madre annichilirsi, io mi sono segnata questa frase del tuo libro. Il sapere che è così facile lacerare la membrana della tua stabilità, cara mamma, fa sì che io faccia girare i miei dolori ben alla larga da te, per la paura immensa, siderale, galattica che provo ogni volta che sei lì, piegata a fuscello dal dolore di non reagire. Mamma mia, cioè mi viene da chiederti quella domanda che non bisognerebbe mai fare agli scrittori, se ci sia in fondo qualcosa che hai tirato fuori della te, ragazza, in tutto questo.
In generale posso dire che mi fa sempre molto male vedere persone che amo che subiscono delle ingiustizie, che subiscono delle prepotenze e non reagiscono e se le inghiottono e proseguono. Cioè, qualcosa che mi scuote tantissimo e che fa sì che io spesso non mi faccia gli affari miei nella vita. E quindi credo che questo trasposto in una relazione genitore-figlio, questa frase cerca un po' di raccontare il fatto che accanto a un genitore improvvisamente fragile, chiaramente un figlio tende a non aggrapparsi più, perché quello che teme è di essere veramente la goccia che fa traboccare il vaso, di essere veramente quel tassello che poi fa crollare tutto. Cioè, nel momento in cui un genitore manifesta delle fragilità, il figlio a quel punto è disorientato e poi cerca di riorientare altrove il proprio bisogno di stabilità e di confidenza, per forza. Cioè, infatti Alice lo fa con Manuela, che
certo, è Manuela che la madre spiego viene meno. Certo, scusa, spiego, Manuela, la cugina della madre, no? Che per chi non ha letto il libro, a cui lei si aggrappa e dalla quale cerca di trarre anche dei frammenti del passato della mamma, che così tanto le sfugge e che così ardentemente lei vuole capire.
Sì, esatto, alla fine si aggrappa un po' a quello che trova, quindi sicuramente Manuela è una figura che Alice deride in mille modi per il suo lavoro di coach dell'immagine, di counselor molto fricchettona e molto instagrammabile, è qualcosa che fa ridere Alice e che la porta a giudicarla in maniera molto pesante, però la stessa Alice poi cerca riparo presso Manuela, perché appunto gli amici sono lontani, la mamma è sempre più evanescente e quindi sì, alla fine lei ha l'impressione che il carico di dolore che la mamma può sopportare sia giunto già al limite senza aggiungere se stessa. Come c'è un'immagine molto bella che ha creato Zero Calcare in, se non sbaglio, Dimentica il mio nome, che dice che il momento in cui si diventa grandi è quando si accorge che gli adulti sono come le scenografie dei western o dei film dove ci sono quelle montagne che da un lato sono perfette ma dietro sono tutte sgretolate, no? Il momento in cui si diventa grandi è il momento in cui si fa il giro e si guarda dall'altra parte, si guarda dietro le quinte dei genitori. Quello lì è il momento di non ritorno, ecco.
E dietro alle quinte dei genitori ci sono tutti i non detti familiari, che spesso non vanno solo da una generazione all'altra. In questo libro vanno sì da una generazione all'altra di sicuro, ma anche da pari a pari tra ex coniugi, e tutti devono cercare in fondo di fare luce su un passato che condiziona così pesantemente tutto quello che vivono.
Eh sì, la famiglia di Alice, ma secondo me in generale qualsiasi famiglia, è un po' una stratificazione di non detti, cioè non è che né tra una generazione e l'altra né tra pari, diciamo tra coetanei, ci si lasciano libretti di istruzione dettagliati su chi davvero si è e su quello che davvero si è fatto. Quindi per Alice è particolarmente complicato perché Marta ha proprio operato una rimozione molto brutale di una serie di questioni legate alla sua infanzia.
Marta che è la mamma, spiego sempre per chi.
Marta che è la mamma, scusate, infatti. Quindi Marta ha volutamente nascosto, cioè non sono magari quei piccoli rimossi, quelle cose che non dici, lei ha proprio volutamente nascosto tutte le parti brutte ad Alice, un po' anche per proteggerla, quindi anche in realtà per tenere per sé un carico di dolore passato e far sì che la figlia crescesse serenamente. Quindi a volte in realtà nascondere o mettere delle questioni del passato è anche un modo per proteggere chi arriva dopo, non è che sia per forza un atto, come dire, condannabile. Questo a un certo punto Anju cerca di dirlo ad Alice, infatti. Anju, che è uno degli amici di Alice.
Anju, che è uno degli amici di Alice, che di nuovo, insomma, fanno parte di questa rete di consiglieri con il quale in qualche modo Alice cerca di cambiare il mondo e anche il vocabolario. Questa è una nota molto divertente, diciamo, della sua narrazione, perché questi ragazzi, certo, lo fanno per divertirsi, però forse anche perché sentono che gli strumenti che gli arrivano dal mondo adulto non sono sufficienti, si inventano dei neologismi per catalogare meglio, no, quella che è la loro realtà. Per esempio mi ha fatto molto sorridere la passeggiafa, no, che è il passeggiare al caldo che ciascuno di noi ha provato negli ultimi anni, o il preferischio, cioè quando fai la scelta più emozionante ma potenzialmente più dolorosa. E Alice lo sceglie il preferischio in questa narrazione.
Sì.
E questa è una scossa fortissima che arriva, che la travolge e che davvero forse la fa diventare grande. In questo senso io all'inizio della nostra chiacchierata parlavo di appuntamento con una tragedia in qualche modo.
Eh sì, in quel momento lei, insomma, il momento in cui varca la soglia del cammino dell'eroe e quindi si mette a compiere veramente un cammino che poi la troverà molto cambiata, è quando decide di sapere la verità, perché lei potrebbe anche non andare a cercare Manuela, potrebbe anche accontentarsi quando Manuela, perché Manuela all'inizio non le vuole raccontare niente, di questo passato, dice, ma non è neanche, cioè non tocca neanche a me farlo, non è il caso, insomma, non è che subito le spiattella tutto. E Alice quindi avrebbe qualsiasi scusa per andarsene, lasciare le cose come sono e continuare a vivere in questa mezza ignoranza di bambina, no? E invece lei dice no, va bene, ora divento grande, diventare grande vuol dire anche appunto vedere dietro le quinte, fammi vedere dietro le quinte. E sì, si assume un preferischio, decisamente.
Cosa che invece Marta, la mamma, non fa fino in fondo, perché io alla fine del libro, senza svelare nulla naturalmente, ma trovo che Alice abbia forse le idee molto più in chiaro su chi è lei, su chi ha di fronte, su chi è sua madre, mentre per sua madre Alice nasconde ancora, insomma, molti segreti.
Beh, diciamo che Marta però non ha avuto molto tempo per accorgersi bene di sua figlia. Il romanzo è proprio la storia del tempo che la figlia passa a osservare la madre, mentre la madre è talmente risucchiata dal vortice del nonno che non ce la fa a osservare bene anche la figlia. Quindi quello che mi piace pensare è che una volta che è avvenuto un atto di emancipazione, che comunque non può avvenire senza la volontà di Marta, perché un'altra cosa su cui ho ragionato tanto scrivendo questo libro è che non è che una persona può emanciparne un'altra. Per cui diciamo che Alice ha fatto luce su tutta una serie di cose, Marta non era nelle condizioni di farlo, ma magari ora lo sarà.
Eh sì, infatti tu lo dici anche dalla copertina, anzi, insomma, l'editore ha scelto di svelarlo fin dalla copertina, c'è questa citazione: sappiatelo, i figli ascoltano tutto, siamo il vostro KGB, non ci sfuggite e lo sappiamo se mentite, sempre. Però ecco, così arriviamo magari alla fine della nostra chiacchierata, c'era anche un po' un tentativo di smitizzare questa istituzione che è sempre sacralizzata a prescindere, la famiglia e qui siamo al culmine, in fondo, il nonno, i nonni che sono l'apoteosi della bontà impersonificata di per sé.
Sì, sicuramente mi sono anche parecchio divertita a raccontare un nonno che non è quello della pubblicità del panettone o quello dei baci Perugina, perché per raccontare il nonno appunto ho pensato molto a figure maschili disturbanti, ecco, della storia della narrazione e della storia vera, cioè quindi ho rubato elementi di Tony Soprano, di Berlusconi, di Ray Liar, quindi uomini appunto con un carattere, insomma, che tutti ci ricordiamo per vari motivi, no? E quindi quello che mi interessava era smitizzare la sdolcinatezza con cui si raccontano i rapporti con i nonni, ma anche ragionare sul fatto che non è vero, non è vero, e questo lo dico proprio in maniera molto, insomma, assertiva, non è vero che l'amore che restituiamo ai genitori è per forza sempre inferiore a quello che ci viene dato. Non è che si stipula un debito nel momento in cui uno viene messo al mondo. Il debito, a parte che è un brutto termine, però diciamo il "dot des" nasce se poi la persona che viene messa al mondo viene anche trattata bene. Ma se una persona viene messa al mondo e poi viene trattata male, io non vedo proprio che tipo di debito questa persona debba saldare una volta che chi l'ha messa al mondo si trova in difficoltà.
Certo, diciamo che a volte la tragedia più grande è quello che si diceva un po' prima, volerlo riuscire a guardarlo in faccia. E in questo senso
Sì.
penso che questo racconto riguardi un po' ciascuno di noi con le dovute differenze, no? E le sfumature di ogni vita. Grazie davvero, Giulia
No,
Lombezzi.
grazie a te, un grande piacere parlarti.
Alice. L'estate che ho ucciso mio nonno, di Giulia Lombezzi, che abbiamo appena ascoltato, è pubblicato da Bollati Boringhieri.
Le vele che schioccano e frustano al vento, che gonfia di vane e sequele, le vele, le vele, le vele. Le vele che schioccano e frustano al vento, che gonfia di vane e sequele, le vele, le vele, che tessono e tessono lamento volubile, che l'onda che ammazza nell'onda volubile, l'onda.
immobile smorza nell'ultimo schianto crudele.
Le vele, 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 le vele,
per guardar dentro cieli sereni, da su sconti da nuvoli neri, con la Salemme, Valime, Orti, per andare sulle cime dei monti, sorriva sulle cime dei monti, govarda dentro cieli sereni, pedarolemme, Valime, Orti, la do sconti da nuvoli neri,
per guarda dentro cieli sereni, la su sconti da nuvoli neri, con la Salemme, Valime, Orti, per andare sulle cime dei monti, sorriva sulle cime dei monti,
govarda
dentro cieli sereni, pedarolemme, Valime, Orti, la do sconti da nuvoli neri.
Marco Paolini e i mercanti di liquore con Sottovento, e sotto il vento di certe tensioni a volte ci siamo davvero un po' tutti. Forse non è un caso che Giulia Lombezzi abbia citato Ray Lear sul finire della nostra chiacchierata, perché in questo nostro avvicinare il tema della tragedia non potevamo poi che finire con l'approdare a degli archetipi, e ora lo facciamo con una doppia prospettiva. Eh sì, sia l'appuntamento con la nostra recensione che il prossimo incontro sono dedicati oggi all'esordio nella narrativa di Flavia Gasperetti con un romanzo uscito per Bonpiani, La verità quando arriva è una tempesta. Di nuovo la famiglia come fondale tragico, di nuovo i grandi interrogativi sulla conquista della verità, che svela molto di chi siamo, certo, però che lascia anche sul campo i vetri infranti. E allora, per una volta, concediamoci di scardinare l'ordine della nostra scaletta e sentiamo che cosa ci racconta di questo libro Viola di Grado per Mirador, e dopo la sua lettura sentiremo anche che cosa l'autrice ha raccontato del proprio lavoro a Moira Bubola.
Mirador. Sono Viola di Grado e oggi vi parlerò di La verità quando arriva una tempesta, il romanzo d'esordio di Flavia Gasperetti. Dal travolgente incipit, che racconta il sonno di un vecchio come la scena di un film horror, in poi, il libro è infuso di un dark humor molto inglese, il tipo di commedia che non teme il cinismo e che, come in certi comedy shows britannici e al contrario delle tipiche commedie italiane sia letterarie che televisive, sovverte la retorica della famiglia tanto cara al nostro immaginario. Learco, capofamiglia istrionico e carismatico e fondatore di un impero di architettura, viene precipitato da un'ischemia in una nuova identità fatta di lacune intermittenti e necessità della cura altrui. Eppure resta immutato nella sua verve infantile e violenta. La sua giovane moglie Cora, splendida nei tratti ed evanescente, è sparita nel nulla e di lui si occupano le due figlie Renata e Gabriella, due donne nevrotiche e molto diverse, che ancora da questo padre fantasmatico, che il colpo di scena neurologico ha reso ancora più imprendibile, pretendono un amore sano e saldo che non c'è mai stato. Questo romanzo, che è una tragicommedia agile e frizzante, ma anche molto malinconica, più che della catastrofe di un evento ischemico, parla della catastrofe dell'amore imperfetto, e in particolare dello scarto incolmabile tra l'amore che crediamo di meritare e quello che alla fine ci viene dato, in particolare l'amore genitoriale, che dovrebbe essere incondizionato e asimmetrico e caratterizzato da un'assenza assoluta di aspettative, e che invece nel caso delle due protagoniste del romanzo è un amore fallace, pieno di guasti e di cadute. È l'amore di due genitori egotici incapaci di ascolto e di abnegazione. Ha deciso che dedicarsi a se stessi è una cosa che per farla bene richiede un'adesione totale, l'investimento di tutto il proprio tempo, dice a un certo punto Gabriella, la secondogenita della propria madre assenteista. Ma la dedizione a se stessi è in realtà ciò che accomuna in modi diversi tutti i personaggi del romanzo. Così come Renata, la figlia cinica e pragmatica, attraversa la vita con l'obiettivo di accumulare capitale e, prima di contraddire suo padre per puro esercizio di volontà, Gabriella, idealista e sentimentale, passa le giornate a macerare nell'autoanalisi, rispondendo nella sua rubrica online a persone che chiedono aiuto e invece finendo per usarle come trampolino per l'ennesima accanita introspezione. Troppo intensa o troppo immatura, cose diverse ma che la gente spesso tratta come se fossero una sola. Così si descrive Gabriella. E questa intensità tutta interiore attraversa il romanzo senza mai diventare autocompiacimento. Anzi, facendoci spesso sorridere, o per effetto comico o per empatia, fino alla shakespeariana conclusione.
Mirador. Abbiamo appena sentito la recensione di Mirador a cura questa settimana di Viola Di Grado, recensione che ci ha portato tra le pagine di La verità quando arriva una tempesta, romanzo d'esordio di Flavia Gasperetti, edito da Bompiani. Quando Viola mi ha proposto questo romanzo mi sono incuriosita e dunque ho voluto leggerlo per capire perché fosse stata tanto affascinata Viola Di Grado dalla scrittura di Flavia Gasperetti. E sono caduta anch'io nella rete di questa scrittura e di questo romanzo. Un romanzo intenso che non fa nessuno sconto al lettore e neanche alla famiglia che è indagata in questo racconto. Flavia Gasperetti è nostra ospite. Buongiorno e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, Flavia, per aver accolto il nostro invito. Non l'ho detto, ma lo dico adesso, questo romanzo, La verità quando arriva una tempesta, ci porta appunto all'interno di un nucleo familiare. Viola Di Grado ci ha già raccontato, diciamo, la struttura. Abbiamo Learco, poi c'è Cora, Renata, Gabriella, un padre, appunto Learco, vecchio leone che ha dato vita ad un impero creativo industriale, un grande architetto, e tre figure femminili, due sorelle, Renata e Gabriella, e poi c'è Cora, giovanissima seconda moglie, figura enigmatica, che scompare nel nulla proprio all'inizio del romanzo. Insomma, queste pagine, Flavia, scandagliano la famiglia ed è una storia che inquieta il lettore, perché della famiglia queste pagine rivelano gli inganni, le ipocrisie, le cattiverie, la meschinità che legano le generazioni. Non c'è nessuna pietà nei confronti del patriarca, viene descritto subito nel suo essere uomo autocentrato, vanaglorioso, anziano, e questo aspetto orrorifico dell'essere vecchio riempie le prime pagine e sciocca subito il lettore. Abbiamo detto che il padre si chiama Learco, c'è una moglie che si chiama Cora, ma è un diminutivo di Cordelia, le figlie sono due. Insomma, Shakespeare traluce sin da subito da queste pagine. Allora subito vorrei sapere da lei, Flavia, perché la tragedia shakespeariana è ancora un punto fondamentale per indagare i rapporti di potere.
Shakespeare è stata probabilmente l'ultima grande fucina di archetipi per noi. Ovviamente penso anche ai precedenti, penso al mito greco. E devo dire, mi è tornato prepotentemente in testa in un momento particolare, era diversi anni fa, in cui appunto in famiglia eravamo molto alle prese con la vecchiaia e il lutto, e quindi in qualche maniera quando avviene il tempo della malattia in una famiglia un po' ci si chiude e tutto diventa appunto un po' teatrale. E questo poi mi ha portato appunto a leggerlo, a rileggerlo, a cercare, ricercare tutti gli allestimenti, andarli a rivedere, e da quel momento è partita un po' una mia piccola ossessione, che però con molta naturalezza, molta spontaneità mi ha suggerito questa famiglia dell'oggi, che appunto è un po' un reame in miniatura e anche, come tutte le famiglie, un palcoscenico, dove tutti i componenti collaborano molto attivamente alla manutenzione di tutta una serie di non detti e di bugie.
E tutti i componenti interpretano anche un ruolo, dunque.
Certo, e questo da osservatrice compulsiva della famiglia, la mia, quella degli altri, quella di tutti, devo dire, mi è sempre sembrata una cosa che assolutamente succede. La famiglia è veramente un po' il luogo dove impariamo da subito un ruolo e con molta fatica ne emergiamo, se ne emergiamo.
Senta, Flavia, lei, ho letto nella quarta di copertina, ho preso qualche informazione, lei è dottore di ricerca in storia contemporanea, corretto?
Sì, Sì,
e appunto collabora con giornali, riviste, traduce narrativa. Ecco, in parte ci ha già risposto, ma perché il bisogno di scrivere un romanzo?
Allora, in realtà è sempre stata nelle cose e spero anche di scriverne altri. Detto questo, io ho la pessima abitudine di curare più progetti in parallelo. L'idea per questo romanzo c'era già più di 5 anni fa, quando poi pubblicai un saggio per Marsilio invece. E semplicemente in quel momento a un certo punto il saggio mi sembrava più urgente e mi sono concentrata di più su quello. Purtroppo laddove riesco a essere abbastanza efficiente in tanti campi, anche la traduzione per esempio, purtroppo nel romanzo mi scopro lentissima.
Senta, il saggio per Marsilio aveva quel titolo Madri e no, ragioni e percorsi di non maternità, corretto?
Sì, dunque, era proprio lui.
La famiglia c'è sempre comunque nelle corde di Flavia Gasperetti.
Sì, forse è una mia ossessione, a questo punto lo possiamo certificare. Dico la verità, mi sembra oltretutto, e stavo riflettendo anche in un'altra intervista qualche settimana fa, mi è stato chiesto ma come mai ultimamente si parla così tanto di famiglie? E a me viene un po' da dire che forse sì, c'è una componente molto dell'oggi in questo. Forse le nostre vite si sono fatte tutte un po' più piccole e quindi la famiglia diventa, diciamo, l'orizzonte più visibile per noi. Però penso anche che tanta della nostra letteratura parla di famiglia anche quando fa finta di non parlare di famiglia, anche quando si inventa un contesto altro, però il rapporto familiare è archetipo, è fondativo. E quindi parliamo di famiglia anche quando facciamo finta di no.
Torniamo a Shakespeare e i suoi archetipi che ci hanno in buona parte forgiati e continuano a nutrire il nostro essere e anche il nostro immaginario. E proprio la famiglia, a volte sacralizzata, a volte smitizzata dai tanti libri che troviamo nelle librerie, sempre ricca di spunti, no? E qui al centro della famiglia c'è soprattutto, non solo, il rapporto di due sorelle, Renata e Gabriella, diversissime tra loro, perché tanto Gabriella è introspettiva, fragile, delicata, quanto Renata è pragmatica, donna d'azione, ha preso in mano le redini dell'impero architettonico costruito dal padre. Però io mi sono chiesta, soprattutto andando avanti nelle pagine di La verità quando arriva è una tempesta, mi sono chiesta se in questo legame tra sorelle così diverse, che è un legame drammatico, in questo andamento tragico non si è racchiuso un grande potenziale di incontro, perché di fatto poi queste due sorelle, anche grazie, diciamo, a tutto quello che vivono e vivranno, scoprono di essere sì molto diverse, ma in fondo complementari.
Credo di sì, penso tu abbia ragione. Torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto precedentemente con i ruoli. E nelle famiglie avviene spesso un'esasperazione dei ruoli, per cui quanto più io sono appunto d'azione, di polso, e tanto l'altro cede, molla, si rassegna anche un po' a essere tiranneggiato, e sono cose che sento molto convincenti, molto vere. E mi interessava esplorare un pochino il tema della competizione, e questo anche qui è un input assolutamente shakespeariano. Il Re Lear si apre con una richiesta, con una messa in competizione, questa famosa gara di Re Lear per l'amore delle figlie: darò la parte più opulenta del mio regno a chi mi dimostra di amarmi di più. E quindi mi interessava in particolare dare molto più spazio alle figlie di Lear, che parlano pochissimo durante la tragedia originale, e qualcuno ha anche contato le parole che pronunciano le tre protagoniste femminili. Arriviamo tipo al 23% dell'intera opera, e ovviamente Cordelia scompare di scena quasi subito, viene bandita e la vediamo tornare solo nel finale per morire di lì a poco. Quindi mi interessava moltissimo, e ho proprio sentito che il centro del romanzo erano le due sorelle, mi interessava il rapporto tra loro. E per quanto riguarda il modo in cui è emersa dentro di me, diciamo, le loro rispettive personalità si sono andate precisando, ma con molta facilità e quasi da subito. Tu prima hai detto che non faccio sconti e mi fa sorridere perché io in realtà scrivendo mi sono sentita, sono arrivata a, come dire, a provare una profonda vicinanza per tutti i protagonisti, pure nel loro essere spesso anche orrendi. E mi rendo conto di quanto facilmente a me succeda questo, nel senso di partire da un luogo di profonda antipatia, perché l'antipatia per certe qualità umane, per certi comportamenti, per me è un grandissimo stimolo creativo, è un enigma da risolvere per me l'antipatia, e poi ci rimango a lungo con questi personaggi e arrivo a qualcos'altro che non arriverei a dire che è amore o simpatia, ma non lo so, è capire, è comprensione, è conoscenza.
Flavia, che l'antipatia che si prova in maniera così viscerale nei confronti di certi esseri umani sia un grande enigma, mi sento di sottoscrivere e mi vede coinvolta ogni giorno con questa domanda. Lei l'ha risolta appunto creativamente. Quando dicevo che non fa sconti, non li fanno i lettori. Adesso vi leggo giusto un passaggio, no? Perché assaggiate questo non fare sconti. A un certo punto è Gabriella che parla e si chiede: a cosa serve il matrimonio, il lavoro quotidiano del matrimonio, tutte le ore e i giorni dati in pasto alla fucina del matrimonio, al tornio, alla pressa del matrimonio, sollevando carichi, scalando ponteggi nel cantiere del matrimonio, timbrando e ritimbrando ogni mattina il cartellino del matrimonio, per poi tornare a casa e cominciare da capo il turno di notte del matrimonio, come un sorvegliante, come un metronotte, a pattugliare i vicoli bui, i parcheggi deserti del matrimonio. A cos'è servito se dopo 20 anni puoi sbalordirti scoprendo che non sai niente, non sai nemmeno tuo marito cosa vuole, non sai chi gli piace, non sai niente di lui? C'è un punto di domanda. Comunque è questo il non fare sconti di Flavia Gasperetti. Insomma, le domande che emergono da questo romanzo sono tante, investono la famiglia, il rapporto tra genitori e figli, il rapporto tra le sorelle e poi il rapporto anche con delle figure esterne ma fondamentali. Non vogliamo svelare troppo della figura di Cora, diminutivo di Cordelia, ma qualcosa dobbiamo dire, soprattutto il suo occhio. Lei è un'osservatrice, scopriremo poi che è fotografa, fotografa molto bene. Proprio questo suo occhio esterno, che è un occhio distante, sembrerebbe, ma forse molto più vicino nei confronti di Renata e Gabriella di quello di Learco e della madre delle due ragazze, o no?
Decisamente sì, e Cora, come la Cordelia shakespeariana, è fuori campo praticamente per tutto il romanzo, ma esiste molto intensamente nella mente e nel ricordo e nei pensieri dei protagonisti. È molto enigmatica, è un grande enigma, ma anche lì spero che al lettore arrivi in qualche maniera che anche questa enigmaticità potrebbe non essere, come dire, sua particolarmente, quanto essere il prodotto appunto del fatto che non si lascia mai osservare. È la frustrazione degli altri che si proietta su di lei e ne fa un enigma, perché Cora poi di fatto è una persona che probabilmente li ha osservati tutti, li ha osservati molto da vicino e forse li ha capiti meglio di quanto per lungo tempo si siano capiti loro stessi. E anche qui, nelle famiglie dove si collabora, come dicevamo, a una particolare versione dei fatti, ci si imbatte in queste figure o in occasioni che creano i presupposti per il rovesciamento, per doversi rendere conto magari d'improvviso di questa verità di cui magari ci eravamo dimenticati, ma che le cose possono stare in una maniera un pochino diversa.
Sì, che le cose possono stare in una maniera diversa, deve succedere qualcosa perché ci si renda conto che le cose devono stare in una maniera diversa. E c'è un passaggio molto bello dove il protagonista deve fare un po' i conti con se stesso. Learco, tu nemmeno immagini cosa saresti potuto diventare. Non sai a quanta ricchezza hai voltato le spalle. La traccia che pensi di aver lasciato del tuo passaggio su questa terra è niente in confronto. La tua avarizia ti ha prosciugato, ti ha accorciato lo sguardo, ti ha privato di tutte le esperienze che ti avrebbero reso migliore. Credi davvero di aver lasciato un segno nel mondo? E allora sappi che avresti potuto fare molto di più, avresti potuto addirittura cambiarlo.
Mi è venuto da pensare anche alla figura di Learco, però mi è venuto in mente come ne hai parlato soprattutto all'inizio, no? Come questo personaggio estremamente narciso, negativo, oggi lo diremmo tossico, nel dipingere questo padre che appunto, certo, nell'esistenza delle sue due figlie è stato molto ingombrante e molto problematico. Mi interessava un pochino fare un esperimento con il lettore ed è questo, io non gli ho dato, non ho fatto di Learco un farabutto totale di quelli che, insomma, non lo so, si giocano la moglie a carte, tradiscono, picchiano, insomma, ci tenevo in qualche modo a far sì che Learco si incarnasse però un modello di paternità che per molto tempo, secondo me, abbiamo assolutamente ritenuto perfettamente accettabile. E mi piace testare oggi, parlare con le persone che hanno letto il libro e vedere invece, come dire, quanto invece ritengano inaccettabile o problematico il modo di essere di Learco, il suo modo di essere compagno e padre. Perché secondo me, in particolare agli uomini di genio, agli artisti, per questo ci tenevo che Learco avesse una professione estremamente creativa, verticistica sì, ma creativa. Perché appunto, secondo me, per lungo tempo lo abbiamo dato quasi per scontato che ne so, se eri un Picasso, disinteressarsi completamente delle persone che hai accanto, essere molto centrato su te stesso e sulla tua arte e pensare che in qualche modo la misura del tuo valore stia tutta lì, è una cosa che abbiamo perdonato, forse dato anche proprio per scontato. E mi piace vedere che invece no, le cose cambiano, adesso non ci sta bene. Per cui secondo me sì, la sintesi di quel passaggio che hai letto sta tutta lì, Learco ha l'occasione. E immagino che sia rara, queste sono, come dire, il grande wishful thinking che ci offre la letteratura, ha l'occasione di rendersi conto che tutto quello che è stato, che lui ha sempre ritenuto la misura del suo valore, alla fine è poca cosa. Lui non ha mai pensato fino a quel momento alle occasioni mancate, a tutti i traguardi che non ha mai tagliato.
Flavia Gasperetti, grazie per aver scritto La verità quando arriva è una tempesta, romanzo edito da Bompiani. Sono curiosa e andrò subito a prendermi anche il saggio Madri e no, ragioni e percorsi di non maternità, e spero di leggere presto il suo prossimo romanzo. Quanto dobbiamo aspettare? 5 anni? 10?
5 anni, ormai faccio i piani quinquennali, ma spero questa volta di metterci un pochino di meno. Speriamo.
Senta, dita incrociate per tutto e grazie per questa intervista.
Grazie a te e grazie a tutti.
Questa era Flavia Gasperetti al microfono di Moira Bubola. Io ricordo ancora il titolo del libro, La verità quando arriva è una tempesta. Bompiani. E certo, la verità quando arriva è una tempesta e la letteratura forse è il modo in cui proviamo ogni volta a camminarci dentro senza perderci del tutto. Da Rachele Bianchiporro, grazie di essere stati con Alice e una buona continuazione di pomeriggio.